volte mi è stata fatta la domanda:
ma quali sono i rischi che incorre la famiglia nell'assumere una domestica in nero?
I dati dell'Istat confermano l'incremento di tale fenomeno e parallelamente aumentano i contenziosi giudiziari tra la domestica e la famiglia. Ecco quindi che, dopo la sigla, è utile ricordarti tutti i rischi in cui puoi incorrere in tale eventualità.
Laborcast. Laborcast. Novità, curiosità e approfondimento sul mondo del lavoro e dintorni, a cura di Gaetano Ficarella.
Parto subito con l'evidenziare l'importanza dell'assunzione della domestica. Anche la colf e la donna delle pulizie, così come anche le badanti, sono lavoratori dipendenti a tutti gli effetti, anche se si possono licenziare senza bisogno di giusta causa o di giustificato motivo. Quello dell'ambito familiare, quindi quello delle colf, delle badanti, è uno dei settori dove il nero è più diffuso. È proprio dentro le mura di casa che il nero è molto diffuso. La donna di servizio, che spesso viene chiamata colf o collaboratrice domestica, e quindi anche le badanti, sono certamente una delle figure lavorative meno regolarizzate in assoluto. In particolare, statisticamente è stato rilevato che il 40% delle persone che lavora in questo settore è in nero. Complice da un lato l'errato timore delle famiglie di vincolarsi a un contratto e a specifiche condizioni che poi sono necessarie per poterle mandare via. E dall'altro lato, la richiesta della stessa domestica di non essere regolarizzata ai fini di beneficiare di un compenso non soggetto a tassazione. Tuttavia, chi assume una domestica in nero corre più di un rischio. Vediamo nel dettaglio quali. In particolare abbiamo sanzioni amministrative e sanzioni penali. Chi assume una collaboratrice domestica, abbiamo detto che è a tutti gli effetti un datore di lavoro, anche se non si tratta di un imprenditore, di un titolare di azienda, ma di una semplice persona fisica, di un cittadino, di un contribuente. Il rapporto che si instaura con la collaboratrice non regolarizzata, quindi, è comunque un rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che chi non comunica l'assunzione della donna delle pulizie o della badante al centro per l'impiego rischia una sanzione particolarmente salata. Va da 100 euro a 500 euro. La stessa sanzione viene irrogata se si omette o se si ritarda la comunicazione di variazioni o di cessazione del rapporto di lavoro entro 5 giorni per ciascun lavoratore interessato. A questa sanzione si aggiungono poi quelle per omesso versamento dei contributi. Qui le sanzioni possono arrivare al 30% su base annua. Il calcolo viene fatto sull'importo dei contributi evasi con un massimo del 60% e un minimo di 3.000 euro, a prescindere dalla durata del rapporto di lavoro. Quindi, anche se la collaboratrice domestica è durata in forza solo per qualche mese. E poi la sanzione per omessa consegna al lavoratore della lettera di assunzione. Anche qui, contrariamente a quanto si pensa, la sanzione va da un minimo di 250 euro a un massimo di 1.500 euro. E se la colf è extracomunitaria? Se la colf è extracomunitaria, quindi se il lavoratore è cittadino extracomunitario senza permesso di soggiorno o con il permesso di soggiorno scaduto o revocato, è applicabile una multa pari a 5.000 euro per ogni lavoratore occupato irregolarmente e addirittura si arriva alla reclusione da 6 mesi a 3 anni ai sensi dell'articolo 22, comma 12 del decreto legislativo 286/1998. Attenzione! A torto si crede di poter evitare la sanzione o le sanzioni dichiarando, in caso di controlli, che la donna delle pulizie ha effettuato i lavori a titolo di amicizia, oppure che la badante è ospitata a casa e assiste la persona anziana, la persona invalida, autosufficiente o non autosufficiente, a titolo di amicizia. In realtà questo è poco credibile, soprattutto quando il lavoro è continuativo, non necessariamente giornaliero, ma quando è continuativo e quindi crea una certa stabilità del rapporto tra le parti. A questo si aggiungono anche le eventuali problematiche legate alle contestazioni che il lavoratore domestica o collaboratrice domestica, che dir si voglia, badante, possono fare nel corso del rapporto di lavoro o molto spesso al termine del rapporto di lavoro. Infatti, un ulteriore rischio che si corre nel non denunciare la domestica è che quest'ultima, una volta licenziata, possa decidere di fare causa al proprio datore di lavoro richiedendo differenze retributive e il pagamento dei contributi omessi. Un esempio servirà a farti comprendere meglio il problema di cui sto parlando. Chi paga la domestica lo fa spesso al termine della giornata lavorativa o alla fine della settimana o del mese, ma vi provvede sempre facendo ricorso ai contanti, proprio per evitare il rischio di accertamenti. Questo sia per tutelare una parte, sia per tutelare l'altra. E per non lasciare soprattutto tracce. Ma è proprio questo comportamento che incastra il datore di lavoro. Un giorno, infatti, qualora la domestica dovesse sostenere di non essere mai stata pagata, non ci saranno prove per dimostrare il contrario. Prove come quietanze, ricevute di pagamenti, bonifici, assegni o altri pagamenti, forme di pagamenti tracciabili. In pratica, il datore di lavoro, dinanzi l'inoppugnabile prova che la collaboratrice ha prestato servizio per qualche mese o addirittura per anni, prova che chiaramente si potrà raggiungere facilmente anche solo con qualche testimone, non avrà la possibilità di dimostrare di averla mai pagata. Cioè, il datore di lavoro avrà grosse difficoltà nel provare di aver pagato questa persona certi emolumenti anziché altri, certe mensilità anziché altre. E sarà così costretto a pagare tutti gli arretrati degli ultimi 5 anni, oltre ovviamente a tutti i contributi omessi. Il consiglio, quindi, che in questo momento mi sento di darti è di regolarizzare sempre il domestico, principalmente per una questione di tranquillità, di giustizia, ma anche di utilità. Infatti, c'è una convenienza economica prevista dalla normativa attuale fiscale vigente. Infatti, sono previste agevolazioni fiscali per il datore di lavoro che versa regolarmente i contributi all'INPS per i collaboratori domestici, siano esse badanti, siano essi collaboratori domestici addetti alle pulizie. In particolare abbiamo la deduzione dal reddito dei contributi versati per un importo massimo di 1.549,37 euro all'anno, con l'esclusione evidentemente della quota a carico del lavoratore. E poi una detrazione dall'imposta lorda del 19% delle spese sostenute in caso di assunzione di un lavoratore addetto all'assistenza di persona non autosufficiente. Quindi in questo caso parliamo essenzialmente di badanti, per un importo massimo di 2.100 euro l'anno. La detrazione spetta al soggetto non autosufficiente o ai familiari che affrontano la spesa. Per usufruire dell'agevolazione sono necessari il certificato medico che attesti appunto la condizione di non autosufficienza, che eventualmente va esibito a richiesta all'amministrazione finanziaria, e le ricevute delle retribuzioni erogate, firmate dall'assistente familiare. Si può usufruire di tale detrazione se il reddito complessivo non supera 40.000 euro. E per l'assistente familiare la deduzione fiscale si può sommare alla detrazione. Bene, anche per questa puntata è tutto. Ti ringrazio per l'attenzione. Se hai quesiti mi puoi contattare su Twitter o su Facebook. Trovi in descrizione i miei riferimenti. Ti saluto. Ciao!
Laborcast. Laborcast. Novità, curiosità e approfondimento sul mondo del lavoro e dintorni. A cura di Gaetano Ficarella.